La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, settima stagione, episodio 26.
La lunga parentesi che ci ha portato in Germania a seguire gli sviluppi delle teorie cibernetiche dei fratelli Schnell, ritorniamo negli Stati Uniti, dove la facilitazione emerge nel campo della educazione, grazie all'opera di Malcolm Knowles e al concetto di andragogia. A differenza della pedagogia, dove a essere guidato, condotto, agogos, e il bambino, nell'andragogia il soggetto di riferimento è l'adulto. Il termine fu coniato nel 1833 dall'editore ed educatore tedesco Alexander Kapp e ripreso oltre un secolo dopo in Europa da alcuni autori, tra cui Dusan Savicevic, un educatore jugoslavo che nel 1967 lo fece conoscere a Knowles, il quale, nell'aprile 1968, scrisse un articolo per la rivista Adult Leadership, Andragogy, not Pedagogy. Il termine fu poi cambiato in Andragogy, in accordo con gli editori dei dizionari Merriam-Webster, che lo inserirono nel 1981. Negli anni seguenti, Knowles, che frattanto giunse a concepire non un antagonismo tra i due metodi, ma una sorta di continuità, ha spiegato le sue posizioni all'interno di due distinte versioni del libro The Modern Practice of Adult Education del 1970 e del 1980. Traduzione italiana: Quando l'adulto impara, andragogia e sviluppo della persona. In cui dedica un paragrafo alla trasformazione da insegnante a facilitatore di apprendimento. La teoria andragogica sviluppata da Malcolm Knowles si basa su alcuni assunti che dagli anni 70 ai primi anni 90 sono passati da 4 a 6, subendo anche alcune modifiche. Questi sono:
1. Il bisogno di conoscere. Gli adulti sentono l'esigenza di sapere perché occorra apprendere qualcosa prima di intraprenderne l'apprendimento. Alan Thoke, 1979, ha scoperto che quando gli adulti iniziano ad apprendere qualcosa per conto loro, investono una considerevole energia nell'esaminare i vantaggi che trarranno dall'apprendimento e le conseguenze negative di un mancato apprendimento. Di conseguenza, il primo compito del facilitatore di apprendimento è di aiutare i discenti a prendere coscienza del bisogno di conoscere. Paulo Freire ha elaborato un complesso processo per quello che definisce il risveglio di consapevolezza dei contadini dei paesi in via di sviluppo nel suo libro la pedagogia degli oppressi.
Il concetto di sé del discente. Man mano che una persona matura e diventa adulta, il concetto di sé passa da un senso di totale dipendenza ad un senso di crescente indipendenza ed autonomia. Eppure,
nel momento in cui si trovano ad affrontare un'attività etichettata come formazione o training, ritornano al condizionamento ricevuto nelle loro precedenti esperienze scolastiche.
L'adulto deve sentire che il proprio concetto di sé viene rispettato dall'educatore e quindi deve essere collocato in una situazione di autonomia e non di dipendenza. I formatori degli adulti
devono creare delle esperienze di apprendimento in cui gli adulti sono aiutati nella transizione dalla dipendenza all'autonomia.
Il ruolo dell'esperienza del discente. Avendo gli adulti un maggiore bagaglio di esperienze rispetto ai giovani, ne deriva
il grande accento posto sull'individualizzazione delle strategie di insegnamento e di apprendimento,
da cui la maggiore enfasi posta
sulle tecniche esperienziali. Tecniche che si rivolgono all'esperienza dei discenti, come discussioni di gruppo, esercizi di simulazione, attività di problem solving, metodo dei casi e metodi di laboratorio, rispetto alle tecniche trasmissive. Di qui anche la maggiore enfasi sulle attività di aiuto tra pari. Ma la maggiore esperienza può avere anche degli effetti potenzialmente negativi,
nel senso di una maggiore rigidità negli abiti mentali, delle prevenzioni, delle presupposizioni e nella chiusura rispetto a idee nuove, modi di pensare alternativi e diverse modalità di approccio. 4. Disponibilità ad apprendere. Quanto viene insegnato deve migliorare le competenze e deve essere applicabile in modo efficace alla vita quotidiana.
Una fonte particolarmente ricca di disponibilità ad apprendere sono i compiti evolutivi associati al passaggio da uno stadio evolutivo al successivo.
Orientamento verso l'apprendimento. Non deve essere centrato sulle materie, ma sulla vita reale.
Gli adulti sono motivati ad investire energia nella misura in cui ritengono che questo potrà aiutarli ad assolvere dei compiti o ad affrontare i problemi con cui si devono confrontare nelle situazioni della loro vita reale. Inoltre, essi apprendono nuove conoscenze, capacità di comprensione, abilità, valori e atteggiamenti, molto più efficacemente quando sono presentati nel contesto della loro applicazione alle situazioni di vita reale.
Sei. Motivazione. Negli adulti sono più forti quelle interne rispetto alle pressioni esterne. Sempre Alan Toke ha scoperto
che tutti gli adulti normali sono motivati a continuare a crescere e a evolversi, ma che questa motivazione spesso viene inibita da barriere quali un concetto di sé negativo come studente, l'inaccessibilità di opportunità o risorse, la mancanza di tempo e programmi che violano i principi dell'apprendimento degli adulti.
L'insegnante, che viene considerato piuttosto come un facilitatore, guida, consulente, agente di cambiamento, deve favorire lo sviluppo di capacità di apprendimento autodiretto e di acquisizione di competenze. Il modello andragogico è un processo che si sviluppa in 8 fasi circolari che possono essere riassunte in questo modo. Assicurare un clima favorevole all'apprendimento, predisponendo un ambiente fisico adeguato e mettendo a disposizione del discente risorse e strumenti. Creare un meccanismo per la progettazione comune, coinvolgendo il discente nell'organizzazione dell'intervento formativo. Diagnosticare i bisogni di apprendimento. Progettare un modello di esperienze di apprendimento, mettere in atto il programma e infine valutarlo. Insomma, ripensando all'applicazione dei metodi pedagogici nell'insegnamento degli adulti, inteso non più solamente come alfabetizzazione e scolarizzazione, ma che entra in gioco ogni qualvolta si debba apprendere qualcosa di nuovo, si tratti di concetti, pratiche o metodi di lavoro, da soli o in gruppo, la nascita dell'andragogia corrisponde cronologicamente all'introduzione dei principi della cibernetica in una società in profonda trasformazione. L'importanza di Knowles risiede tanto nell'aver messo in discussione la distribuzione dei ruoli di potere tra i vertici del triangolo committente-formatore-partecipante, favorendo il coinvolgimento dei soggetti dell'apprendimento in tutte le fasi del processo, a cominciare dalla stesura degli obiettivi, quanto nell'aver sottolineato come al ruolo dell'educatore insegnante bisogna integrare, se non sostituire, quello del facilitatore.
My own practice, for example, at the graduate level at Boston University, I make a good deal of use of what I call learning teaching teams, in which those students who are particularly interested in one of the units of the course will take responsibility for finding out all they can about that unit, then devising a way of coming back and sharing the most critical learnings that they've gained with the rest of the students, with me there as a facilitator and a resource person to build on what the learning teaching team does. The difference in the two designs can best be symbolized by what I see to be the difference in the role of the teacher. In pedagogy, the teacher's role is defined as that of a transmitter of the wisdom or the information or the knowledge. Whereas in andragogy, the teacher's role is defined as the facilitator and resource person in a process of mutual self-directed learning. So I would see the climate of the school being one of self-direction of self-directed learning, with the teacher serving as a manager of this process, a facilitator, a resource person. On the other hand, if the teacher comes into the classroom situation seeing his or her role as being to facilitate the organization of self-directed learning experiences by the students, and sees himself or herself as a resource for the students to turn to, as they would turn to a book or turn to a community experience or to any other resource, if they start looking at the teacher as another resource for learning rather than as an authoritative transmitter of predetermined knowledge, then a whole different kind of learning process gets induced.
Dotato di vita apparente e viene utilizzato da certe persone per scopi malefici. Stiamo parlando dell'utente. Lui agisce al di fuori della sua volontà e ubbidisce solo alle macchine.
Istituto di Obbedienza Animale. Il dizionario del successo. Parte 7.
Abbiamo chiesto alle intelligenze artificiali di spiegare cos'è la nave dei folli. Questa è la risposta di Gemini di Google. La nave dei folli è un progetto editoriale e radiofonico italiano, ospitato sulla piattaforma autogestita noblogs.org, che si definisce come un bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica. Essendo un'intelligenza artificiale, non esprimo opinioni personali, ma posso fornirti un'analisi neutrale e strutturata dei temi trattati, del posizionamento ideologico e delle attività del progetto. Posizionamento ideologico e temi principali. IEL Blog e il relativo podcast, trasmesso anche da emittenti dell'area antagonista e anarchica come Radio Blackout e Radio Bandito, si inseriscono nella corrente della critica radicale alla tecnologia, al controllo sociale e al capitalismo digitale. I filoni d'analisi principali includono: critica alla società cibernetica. Contestazione della digitalizzazione pervasiva, dell'automazione, dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi, visti come strumenti di dominio e mercificazione della vita umana. Tecnoecologismo e transizione verde. Analisi critica delle politiche climatiche istituzionali e delle startup tecnologiche, interpretate come una ristrutturazione del capitalismo, capitalismo verde, piuttosto che come una reale soluzione ecologica. Controllo sociale e biopolitica. Nato nel marzo 2020 in corrispondenza della pandemia di Covid-19, il bollettino ha inizialmente focalizzato la propria attenzione sulle misure di gestione sanitaria, interpretandole come forme di biocontenimento e accelerazione della tecnocrazia. Rapporto uomo-macchina. Riflessione sulla perdita dell'autodeterminazione umana a favore di sistemi automatizzati e sulla riduzione dei rapporti sociali a meri scambi di dati. Attività e produzioni. Il collettivo dietro il blog non si limita alla pubblicazione di testi, ma utilizza diversi canali di diffusione. Uno. Podcast e audiolibri, produzione regolare di puntate audio, letture registrate e audiolibri autoprodotti, come il progetto musico-letterario Futuro Onnipresente. 2. Editoria indipendente. Collaborazione con realtà storiche dell'editoria libertaria e della controcultura, come Nautilus Autoproduzioni, per la pubblicazione di volumi collettanei, tra cui il saggio Un futuro senza avvenire. 3. Iniziative sul territorio. Organizzazione di presentazioni di libri, dibattiti e circoli di ascolto pubblico presso spazi sociali, circoli ARCI e biblioteche anarchiche. Chiave di lettura del nome. Il nome riprende la celebre allegoria storica e letteraria della Nave dei Folli. Stultifera Navis. Storicamente legata all'idea di una società che isola e allontana chi rifiuta di uniformarsi alla razionalità dominante. Nel contesto del blog, la follia viene rivendicata come l'unica postura critica possibile di fronte a una normalità tecnologica considerata intrinsecamente distruttiva.
Spesso ti aiutano mentre fai la spesa al supermercato, quando fai un ordine su Amazon, oppure quando sei in barca a vela. Mentre fai meditazione e senti le voci soffuse, non avere paura, sono loro.
Invita i padroni del pensiero a casa tua per un sensazionale weekend immersivo in famiglia.
Ordina adesso la pillola blu per far tornare tutto come prima.
Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è vero. Tutto è permesso.
Le più sofisticate elaborazioni della cibernetica. Va ora in onda Palantir, l'Anticristo e Peter Thiel. Estratto da Sleep Dose numero 160. Trasmissione musicale su Radio Bandito a cura di un mozzo della nave dei fondi.
Lista dei nomi delle cosiddette società segrete che hanno attraversato il corso della storia, perlomeno quella da noi conosciuta, è come un libro nero da sfogliare con cautela. Dalle religioni misteriche del culto di Mitra al templarismo medievale, fino poi alla rivelazione dei Rosacroce che sconvolsero il centro dell'Europa nel 1600, Christian Rosenkreuz, i già citati Illuminati di Baviera e poi sette segrete politiche come i Nostrani Carbonari e soprattutto la massoneria. E poi perché noi, Molly Maguires, una società segreta operaia radicale, o forse una macchinazione del padronato? Ancora la mano nera apparentemente dietro l'attentato di Sarajevo che diede inizio alla prima guerra mondiale. E poi l'ordine ermetico magico chiamato Golden Dawn, Alba Dorata, da cui figliò l'Ordo Templo Orientis, OTO. Una setta occulta di tipo satanista, chiedetelo ai seguaci di Aleister Crowley, e poi il nominatissimo e conosciutissimo priorato di Sion, fino ai più noti anche cinematograficamente, Skull and Bones. Qui si dice siano appartenuti alcuni tra i presidenti degli Stati Uniti e segnatamente padre e figlio Bush. E poi la Thule, matrice forse del nazismo, e ancora la società segreta del Vril, nata durante l'epoca del Terzo Reich. E questi sono tra i nomi più noti, ma personaggi che si muovono tra luce ed ombra continuano ad essere attivi e spesso sono supportati da enormi capitali, hanno fatto fortuna, si sono inseriti nei posti giusti. Un esempio è quello di Peter Thiel. Peter Thiel è il guru della tecnodestra e fra Trump e l'anticristo sbarcherà la prossima settimana a Roma. Il luogo dove sbarcherà, ci dice l'articolo di Ilario Lombardo per La Stampa, il luogo è segreto e verrà reso noto solo a ridosso dell'evento. Per ora si conosce l'argomento, il protagonista della conferenza e le date. Dal 15 al 18 marzo a Roma, Peter Thiel parlerà di Anticristo a una platea rigorosamente selezionata. Nessuno potrà registrare né filmare. Gli smartphone resteranno fuori dalla sala. 3 ore al giorno per 4 giorni. Chi ha ricevuto l'invito potrà avere accesso all'universo del pensiero di Thiel, dove si incontrano e si mescolano la Bibbia, la teologia dell'Apocalisse, il desiderio mimetico e la teoria del capro espiatorio di René Girard, e ancora la tecnocrazia made in USA, la guerra, il dominio mondiale e Donald Trump. Sconfiggere l'anticristo è l'ossessione e la missione di Peter Thiel. Difficile racchiuderlo in una sola definizione. Miliardario della Silicon Valley, venture capitalist, profeta della tecnodestra, ideologo di un trumpismo oltre Trump, scopritore di futuri, cavaliere dell'intelligenza artificiale, monaco libertario d'America, Thiel e tutte queste cose assieme. Una figura della contemporaneità più radicale con cui bisogna fare i conti. Oggi ha contratti in oltre 40 paesi ed è uno degli strumenti più efficaci per la sorveglianza di massa. Nel frattempo ha investito in start-up di armi governate dall'intelligenza artificiale. Le sue lezioni sull'anticristo intrecciano interessi politici, convinzioni teoretiche e business. E chiunque si opponga al progresso tecnologico e scientifico in nome della paura del controllo, del trionfo della macchina sull'uomo, della distruzione climatica, chiunque si ponga come una minaccia culturale alla libertà assoluta del mercato, costui è l'anticristo.
Thank you.
precedenza Thiel si era recato anche a Parigi per un'altra conferenza e la sede era di quelle apparentemente poco adatte a chi ha fatto la storia della Silicon Valley. All'interno del Palais de l'Institut de France, l'Académie des Sciences Morales et Politiques ospitava nelle sue sale foderate di legno, tra contestazioni di alcuni parigini, proprio Peter Thiel. Negli ultimi giorni di gennaio, il miliardario creatore a suo tempo del fenomeno PayPal si trovava dunque a Parigi. E l'argomento era sempre lo stesso. 23 diapositive con le quali Thiel avrebbe delineato le linee principali della teoria dell'anticristo biblico. Ma chi è Peter Thiel? Thiel, oltre ad essere stato il primo investitore privato di Facebook con la sua società di venture capital Founders Fund, si ritrova ad avere partecipazioni in molte delle aziende che fanno la Silicon Valley. Ha coltivato l'ascesa di J.D. Vance sia dal punto di vista professionale prima, sia politico poi. Proprio quel J.D. Vance che oggi, senza tanti misteri, aspirerebbe alla candidatura per la presidenza della Casa Bianca nel 2028. Una personalità, quella di Thiel, che è fondamentale approfondire se si vogliono comprendere i nuovi Stati Uniti d'America. Quelli dove, nell'idea di chi oggi governa gli States e influenza le scelte in tutti i 5 continenti, tocca al più forte affermare la propria potenza affinché si eviti la deriva e la decadenza quasi certa dell'Occidente. Si deve a Luca Ciarrocca, nel suo L'anima nera della Silicon Valley, la vera storia di Peter Thiel, edizioni Fuoriscena, la prima biografia completa in italiano dell'uomo d'affari. E non era facile entrare nella vita di un libertario che aiuta i governi a sorvegliare piazze e persone, un difensore strenuo della libertà di parola che non ha esitato però a portare alla chiusura siti di informazione e che ha fatto forse proprio per questo della riservatezza estrema uno dei suoi mantra. Figlio di cristiani evangelici conservatori, nasce a Francoforte l'11 ottobre del 1967. Il padre lavora come ingegnere chimico per società minerarie e per seguire l'impiego di Klaus Thiel, la famiglia si sposta dalla Germania prima in Sudafrica, poi in Namibia, per approdare infine negli Stati Uniti. La vita del giovane Peter non è facile. Cambia 7 scuole elementari, finché è il 1977 quando si stabilisce a Foster City, scrive Ciarrocca. Da studente viene spesso preso di mira per il fisico minuto, i voti altissimi e le maniere giudicate effeminate. L'adolescenza e non solo, Thiel la passa studiando, giocando a scacchi e leggendo e rileggendo Tolkien. Quel mondo diventa una lente con cui guardare la realtà, è da lì che prenderà i nomi delle sue future aziende. Ecco Palantir, le pietre veggenti o vedenti, 7 gemme sferiche create dagli elfi, il cui nome significa coloro che sorvegliano da lontano. Nome azzeccato per un'azienda che vende software e sistemi di sorveglianza a governi e servizi militari. Nel Nel 1987 Thiel, diventato nel frattempo campione di scacchi e iscritto a Stanford, lancia la Stanford Review. È un giornale studentesco concepito per dire ciò che crea disagio. L'obiettivo è presentare punti di vista diversi, ma il vero scopo è attaccare l'ortodossia individuata nel politicamente corretto che in quegli anni si stava facendo strada nelle università americane. Nel mirino ci sono il multiculturalismo, visto come nuovo dogma privo di reale contenuto emancipativo. L'idea è che attraverso la gestione e la non selezione si finisca per abbassare la qualità e distorcere il merito. È con quelle idee che, post-università, Thiel inizia a costruire un percorso che lo porterà a incrociare i destini di molti dei protagonisti della Silicon Valley. Come Elon Musk e la sua SpaceX. I due, Musk e Thiel, saranno tra i più noti del gruppo che venne definito PayPal Mafia dalla rivista Fortune, che ritrae il gruppo in un articolo del 2007. Sono quelli che hanno resistito allo scoppio della bolla di internet a cavallo del secolo. Ci sono i fondatori di LinkedIn, Reid Hoffman, o i tre di YouTube, ceduta poi a Google. Storia di fortune miliardarie, di aziende che hanno cambiato il nostro ecosistema. Thiel è qualcosa di più che semplicemente un figlio di immigrati, bravo a scuola e campione di scacchi a livello nazionale, e che riesce ad emergere e a sfruttare l'onda lunga dei cambi tecnologici. Ha una sua visione precisa del mondo e del suo futuro. La coltiva segretamente attraverso Dialog, un forum privato che mette attorno a un tavolo capitalisti tech, avvocati d'assalto, politici e strateghi dei media. Un centinaio di persone, scrive Ciarrocca, selezionate, le cui conversazioni devono restare segrete, ma che si ipotizza diventino base per le azioni addirittura della Casa Bianca. Riunioni alle quali, si legge, partecipano persone di provenienza la più diversa. E possono farlo perché sono in luoghi super sicuri e isolati, come nel deserto dell'Arizona al Ritz-Carlton Dove Mountain, o in un antico ex monastero sull'isola di San Clemente a Venezia, oggi albergo. E lì, che lontani da occhi indiscreti, possono discutere delle sorti del mondo, così come è accaduto a Parigi e come accadrà la prossima settimana, a partire dal 15 marzo fino al 18, a Roma. Ma chi è l'anticristo, così come lo vede Peter Thiel? In un un'intervista del dicembre 2024, lo descrive come un grande umanitario redistributivo, un filosofo estremamente generoso, un efficace altruista, ma con lo scopo recondito di controllare il mondo. Una sorta di programma politico che minaccia l'universo di Thiel e delle sue aziende con idee di bene comune. La tesi centrale, scrive Ciarrocca, è che porre limiti allo sviluppo tecnologico sia la via maestra verso il totalitarismo. E con esso la distruzione dell'America. In sostanza, prefigurando la fine del mondo a causa di guerre e dei rischi della tecnologia, si vuole arrivare al controllo sulla scienza e la tecnologia stessa. Quell'anticristo delineato da Thiel, secondo l'autore de L'anima nera della Silicon Valley, si sovrappone in modo grottesco allo stesso profilo del ricco uomo d'affari. Palantir è uno strumento di sorveglianza capillare, il miliardario che mette in guardia contro un futuro distopico totalitario è lo stesso che vende tecnologie di controllo ai governi dell'Occidente. L'intreccio tra politica, pensiero, storia e high-tech si compie. Si vedono delinearsi i contorni di un ecosistema, di un'organizzazione degli stati, del pensiero, che travalicano i confini dell'economia e della evoluzione tecnologica. Spingono a ragionare, invece, ancora una volta, in termini di bene o male, di Armageddon e Anticristo, di bianco e nero. Terminiamo il confezionamento di questo cappotto che abbiamo cercato di fare a questo personaggio che al secolo si chiama Peter Thiel, andando ancora a spulciare chi sono i segnatari dei contratti di fornitura che fanno affari con questo personaggio. Andiamo dal gruppo farmaceutico tedesco Merck alla francese Sanofi, ancora Boeing, Airbus, Google, Nvidia, Ferrari, Unicredit. E i profitti di Palantir crescono, così come il potere di Thiel. In effetti, quando un software diventa indispensabile in settori cruciali, smettere di usarlo è complicato. E se uno Stato o le sue istituzioni basano le decisioni su quel software, chi lo fornisce ha un peso reale sulla scelta. La società di venture capital di Peter Thiel, Founders Fund, è l'investitore di riferimento di Anduril, la startup che sviluppa armi autonome governate dall'intelligenza artificiale, ma anche azionista di Anthropic, il cui sistema di cloud può essere usato per sviluppare armi in grado di uccidere senza controllo umano. Nella logica di Thiel, la privacy è una risorsa. Chi la controlla detiene il potere. Scrive ancora Luca Ciarrocca. Sempre nell'anima nera della Silicon Valley. Attraverso un labirinto di veicoli societari, investe in Sea Stealing, che promuove comunità autonome per ricchi fuori dalla sovranità statale nel mezzo dell'oceano. In Unity Biotechnologies finanzia progetti legati a terapie geniche per allungare la vita, si dice, fino a 120 anni. Ossessionato dalla sicurezza, è diventato cittadino anche della Nuova Zelanda perché pensa che, in caso di vittoria del sud del mondo, queste isole lontane e autosufficienti potrebbero diventare l'ultimo rifugio per i miliardari dell'Occidente. Del resto, già lì erano scappati molti durante il periodo del Covid. Close open. C'è da tenere gli occhi davvero aperti. In questi tempi oscuri che ci circondano.
Sono giovani, molti sono stranieri, devoti ma soprattutto ultraconservatori. Sono i selezionatissimi partecipanti ai seminari sull'anticristo del controverso tecnoguru trumpiano Peter Thiel, cofondatore di PayPal con Elon Musk e fondatore dell'azienda Palantir Technologies, in questi giorni a Roma. Domenica, dopo il primo incontro di circa 2 ore, hanno seguito una messa in latino nella chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini, in pieno centro storico, tra Via Giulia e Piazza del Monte di Pietà. Al termine della funzione, Davide Quadri, responsabile internazionale Lega Giovani, ha detto ai giornalisti presenti:
molti più giovani rispetto ad altre situazioni della Chiesa, che su questo sia un fatto e ogni tanto lo dico.
Ah, ok, come mai? No, scusi, non lo fa.
Perché credo che la liturgia tradizionale sia molto più rigorosa e più bella, e quindi la gioventù è sicuramente ispirata a qualcosa di bello, e la messa tradizionale è assolutamente bellissima.
Anche perché sei nero, ci sono anche persone.
Esatto, il fatto che sia un rito che è uguale da New York fino a Hong Kong penso che aiuti anche nella Chiesa universale a questo.
Alcuni di loro ancora con il pass al collo per prendere parte ai prossimi 2 incontri previsti di Thiel che, nonostante le voci dei giorni precedenti e la grandissima attenzione mediatica prodotta dalla sua visita a Roma, non si è presentato in chiesa.
Come ordini urlati nella tempesta.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.